invito a seguirmi nella lettura al libro dei Salmi, capitolo 104, i versetti dal 24 al 26. Salmo 104, versetti 24, 25 e 26. Quanto sono numerose le tue opere, Signore, tu le hai fatte tutte con sapienza. La terra è piena delle tue ricchezze. Ecco il mare, grande, immenso, dove si muovono creature innumerevoli, animali piccoli e grandi. Là viaggiano le navi e là nuota il leviatano che hai creato perché vi si diverta. Buongiorno ancora a tutti un'altra volta per la disponibilità che Dio mette nei nostri cuori di essere presenti. Capita di non essere presenti al 100% perché uno ha tanti pensieri, però da questi tempi qualunque cosa va bene, pur di essere nel posto giusto. E questo è il posto giusto, non l'unico posto giusto, perché proviamo ad ascoltare la voce di Dio. Quindi proviamo a ricollegarci con colui che ci ha creato e colui che ci richiama ogni giorno tramite la sua bontà, anche se questa non è sempre comprensibile così come noi la vorremmo. Come primo sabato dell'anno, questo è sempre chiamato ad essere un sabato, un sermone avvincente, visionario, no? Illuminante, ottimista, perché se non incominciamo così, cominciamo male. Invece forse vi deluderò perché ho scelto come tema quello della complessità della vita e quindi c'è da darsi qualche martellata subito. Perché il libro dei Salmi, che è il libro che è oggetto della nostra riflessione in questo trimestre, è un libro maestro in complessità. A noi protestanti già in generale, e ancora meno a noi avventisti, la complessità non ci piace. Perché il primo effetto della complessità, sapete qual è? È il rallentamento dei processi. Quindi siamo protestanti, moderni, di matrice americana, pragmatici, per noi le cose devono andare spedite. E quindi la complessità la saltiamo per forza. Invece il libro del Salmi non è né un libro protestante, tantomeno un libro americano e tantomeno un libro avventista. E quindi non ha nessun imbarazzo a dirci qual è una delle chiavi importanti per trovare la propria fioritura e trovare benedizione, che è appunto il rispetto della complessità. Il professore Francesco Remotti, che è un noto antropologo, forse il più noto antropologo italiano, che è stato anche a Villa Aurora, perché proviamo a Villa Aurora anche a dialogare con delle persone che non la pensano come noi, dice in uno dei suoi libri che anche la società nostra moderna, le nostre società moderne, europee-americane, con la complessità hanno un rapporto molto difficile, per forza, perché se sono delle società che corrono, se se corri, come fai a fermarti alla complessità? E quindi questa, diciamo, difficoltà a gestire un'infinità di temi, di argomenti, di richieste, di sollecitazioni, secondo sempre Remoti, non è sinonimo di complessità nelle nostre società, quanto piuttosto sinonimo di complicatezza. In altre parole, le società occidentali che vogliono farsi passare come società complessa e in realtà sono solo società complicate, ma non complesse, perché hanno ridotto la varietà di elementi ad uno solo, essenzialmente, qual è? Il criterio della performance, cioè della riuscita, dell'efficienza. Tutto il resto esiste perché non può essere cancellato, ma è completamente subordinato a questo. Federico Chicchi, dell'Università di Bologna, che è stato anche a Villa Aurora, a presentare un simbolo dal titolo La società della prestazione, essenzialmente dice questo. La nostra non è una società complessa, ma complicata, perché subordina tutte le altre dimensioni al criterio della performance, della performatività. E noi, in quanto credenti, siamo molto tentati a fare questo. Già qualcuno che la pensa un po' diversamente da noi, diciamo, lui non ha capito niente, o lui non segue la parola, per quale motivo dovrei radunarmi e parlare con lui, quindi mi sto da parte, non sapendo di incorrere in questo vizio tipicamente moderno della vita facile, lineare, non complessa. Ecco, il libro dei Salmi parla contro questo. Perché la vita spirituale è una vita complessa e per forza ti rallenta, per forza ti fa arrabbiare. Intanto perché non c'è una unità di libri. Sapete che il libro dei Salmi non è un libro, ma sono cinque. Quindi come la mettiamo? Non c'è un Salmo del Buon Pastore, ma ce ne sono due, e poi molto diversi. E come la mettiamo? C'è il Salmo 23 di Davide, che è affermativo: il Signore è il mio pastore, crede come un bambino, anche quando vede difficoltà, lui ha fiducia. E troviamo il Salmo 80, che è anche quello un Salmo del buon pastore, è scritto ad Asaf, che dice, ma io non ci credo tanto, intanto per quest'altro. E che cosa fa il libro dei Salmi? Dice, quello di Davide va inserito, quello di Asaf no. No, include tutti e due, proprio perché include la complessità. E quindi il primo appello che io avrei da fare a tutti voi, me compreso, a partire dal libro dei Salmi, per questo 2024, è resistete alla tentazione di appiattire i sentieri e soprattutto resistete alla tentazione di saltare la complessità. Rimanete in battaglia, anche se rallentate, perché è l'unica strada possibile per la fioritura della fede. Io, 17enne in Perù, mi piaceva molto la medicina. Mi tentavo anche la teologia. Solo che in Perù, allora, c'era un esame d'ingresso per medicina, tosto, no? Tipo che di 100 passava uno. Dice, io come faccio a... Quindi secondo voi cosa ho fatto io nella mia vita? Ho saltato la complessità. Ho detto, non faccio medicina perché ho paura di essere bocciato. E che figura faccio con la famiglia, con le ragazze, con quella che mi piacciono? Insomma, allora preferisco, guardate la strategia, no? Rinuncio a medicina, faccio teologia perché il pastore è apprezzato, in più la faccio all'estero e faccio l'eroe. E quindi sono partito dal Perù come un grande giovane con iniziativa, dentro però che aveva rinunciato a che cosa? Alla complessità, di confrontarsi con un esame, eventualmente essere bocciato, ma rimanere. Ma purtroppo non ho imparato la lezione neanche dopo, perché uno potrebbe dire, Gutierrez, da giovane, ma uguale. Quando ho un figlio che faccio? Io lo lascio a Francesca. Cioè, non posso io perdere tempo, fermarmi, capire, provare. Provo a fare qualche misura standard per salvare la situazione, poi non so stare con gli altri perché mi rallentano, perché mi ostacolano, mi complicano nei miei teoremi e quindi salto la complessità. Ero pastore alla chiesa di Ostia, è lì che ho conosciuto Mario. E la sua bella figliola, l'ho sposato. Però anche lì, vi dicevo, è difficile essere pastore. Non riuscivo a... E quindi che cosa ho fatto secondo voi? Ho saltato la complessità. Alla grande sempre però, perché mi sono messo a fare medicina. E quindi a tutto apparivo come qualcuno che la complessità l'ama. Meno male che l'ho finita, ma in realtà era una rinuncia alla complessità che contava, rimanere pastore in una chiesa. Era una fuga. E quindi il libro dei Salmi ci invita, se non vogliamo capirlo bene, a rallentare il percorso e a tener conto di questa diversità di elementi, di autori, di temi. Guardate che il libro dei Salmi è il libro per eccellenza della lode. Chi più lode ha nella Bibbia come libro è il libro dei Salmi, soltanto se consideriamo i capitoli, poi nella sostanza ancora di più. E quindi la lode, sapete, è questa dimensione di euforia, di slancio, di fiducia, di abbondanza. E come si abbina questo con il tema della legge, che introduce il tema della legge in una dimensione invece di restrizione, di disciplina, no? Di autolimitazione. Dovrebbe essere l'uno o l'altro, o lode o legge. Che cosa fa il libro dei Salmi? Nella sua complessità. Ci include tutti e due, perché il libro dei Salmi per eccellenza è il libro della legge, Salmo 1, Salmo 119, ed è il libro della lode. Come fa a tenerli insieme? Non lo so, ma di fatto li ha messi insieme. A prova che nella vita non va cancellato nessun elemento, anche se questa complicatezza, complessità rallenta il nostro percorso, il nostro orizzonte. Veniamo però alla complessità, diciamo così, che vorrei focalizzare questa mattina e che viene dato dal Salmo 104. Se aprite le vostre Bibbie, noi leggeremo non il versetto che è stato letto come introduzione, ma il primo versetto del Salmo 104. E che cosa dice il versetto 1? Dice: anima mia, benedice il Signore. Anima mia, benedice il Signore. Adesso girate la pagina e andate al Salmo 103. E leggiamo lì, anche lì, il primo versetto: benedice anima mia il Signore. Cioè, troviamo che sono dei salmi gemelli, perché tutti e due iniziano con lo stesso motivo: anima mia, benedice il Signore. E quindi, come spesse volte nel pensiero lineare noi non approfondiamo, diciamo sono dei salmi gemelli. Ecco, sono dei salmi gemelli, ma non monozigoti però, e quindi sono diversi. E dove è la diversità di questi salmi? Che però si rassomigliano tanto. Vi faccio una domanda. Ecco, qualcuno giustamente dirà: io non li ho mai letti, non posso sapere. A prova quindi che anche la nostra pretesa conoscenza della Bibbia spesse volte è una conoscenza superficiale. Perché per capire la differenza uno fa fatica, perché deve rileggere, rileggere, dice: ma dov'è la differenza? Tutti e due richiamano all'anima nostra di rivolgersi a Dio in adorazione e in lode. Benedice anima mia. Allora, per fare breve, il Salmo 103 è una preghiera dell'anima che si ferma nell'essere umano. E dove nasce la complessità col Salmo 104? Perché il Salmo 104 inizia con l'anima, ma non si ferma l'anima, e non si ferma la persona, e non si ferma l'umano, ma si espande verso che cosa? Verso il cosmo, verso la natura, verso l'ecosistema. E quindi troviamo un salmo molto, anzi due salmi molto legati, ma che sono molto diversi, perché partono dall'anima, ma si espandono una specie di lode cosmica, il 104. Il 103 rimane in una prospettiva antropocentrica. E questo certamente crea una tensione, una frattura che noi proviamo così a mettere sotto luce questa mattina, mattina breve. Allora, provo a riassumere in modo certamente schematico qual è la tendenza, non solo mia, perché mentre io raccontavo le mie storie di riduzione della complessità, vedevo che molti di voi ridevate, no? Per la vostra mia consolazione, io potrei dire che voi siete uguali a me o molto simili, perché se siete moderni, no? È lo stesso impasto. Per essere riassuntivo, l'uomo premoderno in generale manteneva un collegamento con la realtà che gli creava una tensione, anche se la sua razionalità e il suo linguaggio lasciavano desiderare. L'uomo invece moderno, quindi compresi noi, agiscono in un modo completamente diverso, perché hanno un linguaggio, noi abbiamo un linguaggio concettuale e linguistico molto più preciso razionalmente, ma che è completamente staccato dalla realtà. Infatti per gli uomini primoderni, scusate la formula filosofica, il criterio di verità era adequatio rei intellectus, che significa una cosa è vera solo se si ricollega alla realtà così com'è. Quella moderna piuttosto una distinzione coerentista, cioè la realtà in realtà è una rappresentazione della realtà. Per chi mastica un po' di filosofia, Kant. Purtroppo siamo tutti figlioli di Kant. E lo dico con due autori meno filosofici, però che possono aiutarci a capire di che impasto siamo fatti noi. Il primo è un'antropologa americana, Ruth Benedict, che dice: le società premoderne complesse, quelle dell'Antico e del Nuovo Testamento, ma anche quelle medievali, erano tipiche società della vergogna. Perché della vergogna? Perché per i loro comportamenti etici, loro non si chiedevano qual è la mia convinzione, no? Ma come posso io rimanere d'accordo con gli altri? Ciò che per noi sembra assolutamente un'assurdità, no? Perché se tu hai una convinzione, diciamo no, oggi, tutti disinteressi in cosa gli altri potrebbero pensare e segui sempre ancora Kant l'imperativo categorico dentro di te per essere coerente con la tua coscienza. Quindi per loro, società della vergogna, contava più il rapporto con gli altri, col mondo esterno, perché quello che dava loro vita era in quel contesto che si inseriva i loro eventi, le loro convinzioni, i loro desideri. Da una società della vergogna, continua Ruth Benedict, noi siamo passati ad una società che lei chiama della colpa. E la differenza qual è? Che il disagio che gli altri sentivano di fronte ad altri, oggi noi lo sentiamo in noi stessi. Questa è la colpa. L'altro non esiste, o esiste sussidiariamente, perché ciò che conta più è quello che io ho dentro, che credo o non creda, poco importa questo, il criterio è interno, non è più esterno, e quindi è cambiato tutto. Ma c'è un altro autore che dice questo in modo ancora più chiaro, per evidenziare quanto diversi siamo noi degli uomini della Bibbia. Infatti, noi ci richiamiamo ad Abramo e Mosè per il sabato, no? Ma se Abramo e Mosè dovessero venire nelle nostre chiese e dovessero vedere il nostro sabato, sapete cosa direbbero? Direbbero, ma che sabato è questo? Intanto a mezzogiorno già scappano. Poi mangiano da soli, veloci, questo non è un sabato di comunione. Per dire, la nostra ripresa della Bibbia del sabato è una tipica ripresa in chiave moderna. Meno male che Dio grande ci perdona, ha perdonato i miei rivali, perdona anche noi, ma non è che noi siamo meglio di loro. E Charles Taylor, uno studioso canadese, potrebbe sembrare questa una divagazione inutile, ma è importante anche per capire la Bibbia. Lui, Taylor, dice l'uomo premoderno era un tipico sé poroso. Una persona porosa, la chiama così, porous self. Perché poroso? Perché l'identità che avevano gli uomini premoderni era una identità come la spugna che filtrava dal gruppo a me, essenzialmente da tre istanze, dal gruppo a me. Se il gruppo mi lasciava un'impronta, l'individuo non si sentiva minacciato, lo accettava volentieri. Era influenzato anche certamente da Dio, perché erano credenti. Se Dio diceva meglio quello che io ero, l'uomo vedeva male, era contento. Anzi, molti dei nomi erano dei nomi teofori, no? Perché portavano il nome di Dio. Volentieri si accettava Dio nella propria vita. Terzo, l'uomo premoderno era un uomo ecologico, cosmologico, perché anche con la natura ci andava a braccetto. Il massimo di questo contatto fra l'uomo e la natura lo troviamo per esempio in qualche tribù indiana, dove Giuseppe non si chiamava Giuseppe, ma si chiamava Toro Rosso, no? Per quale motivo? Appunto perché la sua identità, essendo porosa, accettava volentieri le specificazioni che venivano non da lui ma dalla natura, no? Per quale motivo è importante questo per noi oggi? Perché dice Taylor, ecco, questa tipologia d'essere umano oggi è completamente stata rovesciata. Ed è nato al posto del sé poroso, ciò che lui chiama un buffer self, che si traduce in italiano come sé schermato. E che cosa sarebbe il sé schermato? Essenzialmente il sé schermato, per Charles Taylor, è qualcuno che ha rotto con tre cose. Primo, col gruppo. Non è il gruppo che comanda, sono io che dico a quale gruppo appartengo. Secondo, ha rotto con Dio, perché dice, non è che io seguo la religione dei miei genitori, decido io quale Dio seguire, mi battezzo dovunque credo, o se voglio non mi battezzo. Determino io quale Dio seguire e chi è Dio per me. La secolarizzazione. Ma la più importante di queste tre è la terza, perché dice Charles Taylor, il sé schermato, cioè noi, ciascuno di noi, non vive più secondo le leggi naturali, ma secondo la tecnica. E quindi tre processi che noi sentiamo, conosciamo, la secolarizzazione, l'individualismo e la tecnica, hanno rovesciato il profilo degli esseri umani. E anche quando non lo sappiamo, noi non rassomigliamo più né a Abramo né a Paolo, ma neanche a Lutero, perché era ancora Lutero un uomo del Medioevo, ma siamo dei tipici esseri moderni, autonomi e individualisti. In altre parole, abbiamo completamente disubbidito l'indicazione dei salmi. Abbiamo cancellato che cosa? La complessità. Perché la complessità viene rappresentata proprio da questo, da questi rapporti che sono difficili da gestire. E che cosa ha fatto l'uomo moderno? Certo, non uno in particolare, non è che uno ha deciso, tagliamo qua. È semplicemente capitato così, ma essenzialmente l'uomo moderno ha smantellato questa complessità che rappresentava il rapporto col gruppo, con Dio e con la natura. E qualcuno dice che il senso di solitudine, di isolamento, di logoramento, è troppo forte oggi. E se noi leggiamo questo senso di solitudine alla luce di questo processo, potremmo dire, certamente non ci si poteva aspettare diversamente. Perché? Perché se noi abbiamo tagliato col gruppo, con Dio, col cosmo, per forza sei isolato e ti senti isolato. Ma quell'isolamento che noi sentiamo spesse volte, anche noi che crediamo, non è però solo un isolamento, una solitudine psicologica. È anche una solitudine, che cosa? Spirituale. E ancora che cosa? Vediamo, sì, vedete la parola, seguendo. È una solitudine ecologica. Perché ci siamo tagliati fuori anche dall'ecosistema. E per forza è di difficile gestione, non basta il Prozac, non basta un psicoterapeuta. Perché c'è in gioco qualcosa di più grande, qualcosa di immenso. E la brutta notizia è che questo processo di solitudine, perché abbiamo tagliato con queste grandi istanze che prima invece accompagnavano l'essere umano, è che è un processo irreversibile. Se noi dovessimo dire oggi, da domani mi collego col cosmo, col gruppo, con Dio, non funziona. Anche se lo facessimo come Chiesa, anche se lo facessimo come Bologna, non funziona, perché siamo troppo staccati. E per questo che dicevo, il mio augurio di buon anno non è un buon augurio, perché è costata questa difficoltà. E ci tocca portare il peso di questa solitudine, che è una solitudine psicologica, spirituale, antropologica, ecologica. E chi la risolve? Nessuno. E guardate come esprime questo Salmo la possibilità di una guarigione eventuale, dando tre ricette. Certo, il Salmo non è un trattato filosofico, non ci dice 1, 2, 3, però se voi leggete questo Salmo, soprattutto in collegamento col Salmo 103, troverete tre indirizzi, che sono delle piste, per poter un po' bilanciare la situazione. Il primo, chiaramente, è la pista dell'adorazione. Quindi l'adorazione come esperienza di vita non è destinata per colui che è mistico e non sa cosa fare con la sua vita, è un compito culturale. Per questo motivo questa chiesa deve essere aperta, deve rimanere aperta, perché propone, se lo propone bene, una strada di adorazione per compensare questa solitudine spirituale del si è schermato. E bisogna persistere in questo, provando ad offrire appunto una via di solitudine. La seconda indicazione che ci viene dal Salmo è chiaramente la via comunitaria, perché io potrei adorare da solo, no? Avere una vita spirituale, provo a risolvere un elemento della crisi ma non l'altro. Quindi il valore del legame, della frequentazione, non solo di chi crede come me, ma anche nel quartiere, nella propria vita, è un compito culturale, non una strategia per sopravvivere al meglio nell'immediato. È una via che dobbiamo intraprendere noi anche come Chiesa, offrendo una comunità, uno spazio di aggregazione, di collegamento per chi non ce l'ha, perché oggi questo scarseggia. Il sé schermato non è abituato a mantenersi nel legame, perché quale motivo essenzialmente gioca qui contro? La fretta. Chi corre come fa a fermarsi? E terza proposta del Salmo 104, questa un po' più evidente nel Salmo 104, è che all'adorazione, il collegamento con Dio, alla comunione, ricollegamento con l'altro, ci deve essere anche un ricollegamento con il cosmo, cioè con l'ecosistema. E questo a noi fa paura, no? Come avventisti, perché subito pensiamo al panteismo. Diciamo, ecco, il panteismo nascosto che magari si intravede in queste parti. Invece no, Dio ha creato il mondo e ci chiede soprattutto in questo contesto di crisi ambientale ed ecologica di avere una vocazione ecologica, come certamente tramite lo stile di vita, per esempio. Il vegetarianesimo è una modalità, ma non solo quello. Ci sono altre modalità che noi possiamo utilizzare per, seguendo questo salmo, provare, no, a compensare quelle derive che sono forti così nel nostro modello di società. E concludo con il versetto che è stato letto. Perché quale è il segno più evidente di essere collegati a Dio, agli altri, al cosmo? Qui una domanda troppo generica, non potrei dire questo, l'altro. Ma guardate qual è la risposta del Salmo. Nel versetto che è stato letto, dice: lì nuota il Leviatano. E che cosa fa il Leviatano? Vabbè, il Leviatano lavora, si dà da fare per nutrirsi, per, no, rilanciare gli equilibri naturali, perché questo è il suo compito di vita. Lui è a servizio di un progetto di Dio, no? E quindi deve seguire questo progetto come ciascuno degli esseri che Dio ha creato trova felicità, soddisfazione solo nell'adempimento di quel progetto che Dio ha determinato per ciascuno di noi. Che cosa ci dice questo presente? Non ci dice nulla di questo, perché Leviatano non ha progetti, anzi ha un unico progetto che Dio gli ha dato e che è il segno del suo collegamento con la natura, con la natura, con Dio, con tutto il resto. Perché questo segno è la caratteristica della persona, dell'essere vivente, grazie, essere vivente, che ha fatto del legame e del collegamento il principio della propria vita. Qual è dunque? Il gioco. La prova del fatto di essere collegati con Dio, con la natura, col gruppo, e la capacità di rallegrarsi e di giocare. Ecco, ciò che appunto noi abbiamo perso. Miguel Benesayac, psichiatra argentino, ha scritto un piccolo libro che descrive, secondo lui, questo sé schermato che siamo. Efficienti, perché se tu ti scolleghi da tutto riesci a fare di più, però rimani solo. E più è rimanere solo, che cosa succede? Perdi la gioia. Perché la gioia è nel collegamento, la guarigione è nel collegamento, nel legame. Infatti dice Miguel Benesayac, la nostra epoca, che è una epoca caratterizzata dall'efficienza, raggiungiamo tante cose in breve periodi di tempo, è una epoca delle passioni tristi. Noi siamo delle persone tristi. E c'è un autore coreano, Byung-Chul Han, che in un'altra prospettiva dice la stessa cosa, perché dice: questa società dell'efficienza, del sé schermato che è scollegato da Dio, dal cosmo e degli altri, è una società senza passione, che non conosce l'eros. Potrebbe sembrare strano questo, no? Anzi, noi dovremmo essere la società più trasgressiva, no? Ma dice: non è questo l'eros della vita. E quindi il mio desiderio per ciascuno di voi, per le nostre famiglie, è quello che a partire dal libro dei Salmi e di questa complessità che per forza ci rallenterà se noi l'accogliamo, possa nascere un desiderio del legame, che non è una passeggiata, e che provate ad essere in un legame e troverete subito la difficoltà di rimanerci. È più bello provare a dirlo che a viverlo. Però qual è la forza del legame? È il senso della pienezza, non solo per noi ma anche per gli altri. Ma al di là del legame, il mio augurio è che tramite questo legame, con le tre istanze che provate a descrivere a partire di questo salmo, possa rinascere in noi il senso della gioia, il senso del gioco. E ricordiamoci del Leviatano. Per che cosa è stato fatto il Leviatano? Dice semplicemente per giocare. Perché quel gioco, se è giocato così, ecco, è il segno più evidente di una vita piena. Che il Signore possa.
Messaggio che ci ha voluto rivolgere questa mattina. E per concludere cantiamo l'inno 31, Sorge il mattino. Sorge il mattino come quel giorno, il primo giorno.
Nei cieli, ti ringrazio personalmente insieme a questi cari fratelli per questo nuovo anno che si apre dinanzi a ciascuno di noi. Che la felicità che tutti noi ci auguriamo non possa saltare la complessità che appartiene alla vita, ma la complessità che, ascoltando il richiamo di questo salmo, vogliamo guardare in faccia non ci tolga la felicità e la leggerezza del Leviatano. Come abbinare queste due cose è molto difficile. Realismo e gioia, concretezza e fiducia. Ma siamo sicuri che grazie al tuo spirito tu ucciderai questo abbinamento quasi impossibile. E lo farai filtrare nella nostra vita personale, nelle nostre famiglie, con i nostri figlioli, nella nostra comunità. Ti ringraziamo perché sei un Dio ben disposto, non solo rende possibile un nostro cammino, un nostro fare, ma soprattutto ci aprono gli occhi a volte degli inciampi e dei bloccaggi che si presentano nella nostra vita. Ti ringraziamo per questo, perché lo fai ogni giorno, ogni settimana, la tua parola. Rimane con questa comunità di Bologna, aiutaci insieme ad essere una testimonianza del valore del legame fiducioso, anche se difficile, con te in quanto diverso con le persone, ad essere persone fiduciose, non persone ciniche che diffidano degli altri in partenza, ma persone che creano dei ponti, ponti che tu hai saputo creare fra te e noi, che noi riproduciamo fra noi e gli altri, ma soprattutto in un contesto ancora più critico di sopraffazione della natura con il nostro stile di vita, di consumo sfrenato, a volte indifferente, non accorto, spesse volte anche disprezzante. Aiutaci a una saggezza ecologica, perché senza questo nessuno delle altre strategie potrebbe avere effetto e risultato positivo. E ti ringraziamo perché ci sensibilizzerai a questo e ci sveglierai a una nuova visione della vita, non più egoista, di individuale, ma di una vita che prova a collegarsi con le altre istanze che determinano così il nostro percorso sulla terra. Tutto questo nell'attesa del tuo regno, perché sappiamo che tutto questo non sarà pienamente possibile fino a quando tu non ritornerai e rifarai tutto come l'avevi previsto all'inizio. E di tutto questo il sabato insegno testimonianza.